Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Il paradosso del cessate il fuoco a Gaza. A 4 mesi dall'entrata in vigore della tregua, la striscia è più abbandonata che mai. La finta operazione trasparenza del Dipartimento di Giustizia americano sugli Epstein Files. C'è ancora molto che non sappiamo. Regno Unito. Starmer sopravvive al ciclone dello scandalo legato alla vicinanza dell'ex ambasciatore Mandelson con Jeffrey Epstein, ma le sfide non sono finite. Arrestato dall'ICE e detenuto da 5 mesi, la storia di Seamus Calton, cittadino irlandese che viveva negli USA da 20 anni, fermato dagli agenti anti-immigrazione. A Cuba scatta l'Operazione Zero, l'isola caraibica strangolata dall'embargo petrolifero voluto da Donald Trump si prepara al peggio. A Madrid si tenta di nuovo di sbloccare il conflitto del Sahara occidentale. Per Washington, un accordo tra Marocco e Algeria rappresenta anche una nuova opportunità di business. Rubrica sportiva. Un atleta di skeleton ucraino vuole portare alle Olimpiadi un ricordo degli atleti del suo paese uccisi in guerra. Il CIO non vuole che lo faccia. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Esattamente 4 mesi fa, il 10 ottobre 2025, entrava in vigore il cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Da allora, secondo l'ufficio stampa del governo della striscia, Israele ha violato la tregua 1600 volte, uccidendo almeno 573 persone e ferendone 1553. Anche oggi 7 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani sull'enclave palestinese. Sentiamo Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione della Croce Rossa Internazionale.
Siamo davanti a una sorta di paradosso, perché da una parte ovviamente il cessate il fuoco, le varie fasi sono state, anche la settimana scorsa la riapertura del valico di Rafah, sono stati momenti di speranza per milioni di palestinesi, però poi il paradosso è che dopo il cosiddetto cessate il fuoco, Gaza non è stata più, come dire, il titolo di molti dibattiti o delle prime pagine dei media internazionali, e quindi automaticamente c'è questa sorta di idea per la quale Gaza è un posto pacificato dove tutto va bene. Ecco, questo non è assolutamente vero, anzi, come abbiamo visto anche in tante altre situazioni, nel momento di cessate il fuoco l'accesso umanitario aumenta e quindi si ha anche una chiara fotografia dei bisogni umanitari, che quindi paradossalmente ancora sono ancora più grandi. E poi, insomma, c'è anche da ricordare che questo cessate il fuoco vive una vita molto molto difficile. Solo mercoledì scorso, il 4 febbraio, noi abbiamo perso ancora un altro collega, in questo caso a Khan Yunis, nella zona di Al-Mawasi. Questo paramedico Hussein Al-Samiri è stato ucciso mentre portava via dei feriti, ed è scioccante sempre di più che neanche chi porta aiuti umanitari, chi è protetto dal punto di vista legale ma direi anche morale, non riesce ad essere in sicurezza, non riesce ad essere rispettato anche durante un cessate il fuoco.
È cambiato qualcosa nell'atteggiamento internazionale o siamo nella medesima condizione di prima? Cioè delle condanne formali, dei comportamenti di violazione di cessate il fuoco?
Questa è la più grande frustrazione che noi viviamo appunto dall'inizio di questo conflitto brutale, per persone come noi che credono nel diritto internazionale, nel ruolo del multilateralismo. Vedere quello che abbiamo visto e che stiamo vedendo dentro la striscia di Gaza è semplicemente scioccante. Anche questioni come portare l'aiuto umanitario, aiutare un ferito, che dovrebbero essere, come dire, dati di fatto in ogni angolo del mondo, ecco, questo dentro la striscia di Gaza non ne avviene. Quindi c'è da fare molto 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 di più da parte di tutta la comunità internazionale. E anche è bene ricordare che, nonostante il cessate il fuoco ammesso in un concesso che appunto questo continui, come speriamo, parliamo di più di 2 milioni di civili che hanno perso tutto, che hanno vissuto sotto i bombardamenti, intere famiglie che sono state cancellate. E quindi l'aiuto alla popolazione di Gaza non è una questione di settimane o di mesi, è una questione di anni, se non decadi a venire.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Negli Stati Uniti, nei documenti pubblicati su Jeffrey Epstein ci sono molte censure non necessarie. La denuncia del democratico della commissione di sorveglianza Jamie Raskin, che ha potuto visionare i documenti sul finanziere pedofilo senza gli omissis del Dipartimento di Giustizia. Sentiamo Roberto Festa.
Quello che ha detto il deputato democratico Jamie Raskin nelle scorse ore è in fondo quello che molti pensavano o sospettavano. Raskin ieri si è recato in un edificio del Dipartimento di Giustizia per visionare gli Epstein Files nella loro forma non censurata, quindi senza le migliaia di omissis che rendono difficile, quasi impossibile, la loro comprensione. Il Dipartimento di Giustizia ha infatti dato la possibilità a deputati e senatori di consultare i files nella loro forma integrale all'interno di un edificio governativo, dove sono stati approntati 4 computer. I membri del Congresso devono comunque presentarsi nella stanza senza cellulari, senza altri strumenti elettronici e non possono essere accompagnati da persone del loro staff, che potrebbero quindi aver studiato gli Epstein Files e che quindi potrebbero comprendere più facilmente quei documenti. Comunque, questo è quello che ha fatto appunto Jamie Raskin, che nel tempo a sua disposizione ha visionato una quarantina di documenti, quindi davvero una goccia rispetto al mare degli Epstein Files. Raskin è uscito dagli uffici del Dipartimento di Giustizia lanciando un'accusa durissima all'Attorney General Pam Bondi e all'amministrazione, cioè quella di aver coperto, di aver occultato i nomi di coloro che, con Jeffrey Epstein, hanno abusato di decine di ragazze. Il deputato democratico ha infatti potuto osservare, consultando appunto solo qualche decina di pagine, che gli omissis della versione resa pubblica riguardano persone, per esempio, come Les Wexner, il fondatore di Victoria's Secret, grande amico di Epstein. Un altro dei documenti mai resi pubblici cita esplicitamente Donald Trump. Parla di un incontro che gli avvocati di Trump e quelli di Epstein ebbero nel 2009. Gli avvocati si soffermarono in particolare su una cosa, cioè sul fatto che Trump avrebbe detto che Epstein non era membro del club di Mar-a-Lago, ma non era nemmeno bandito dal club, quindi poteva frequentarlo come e quando voleva, ospite degli altri soci, degli altri membri. Questo contraddice quanto Trump ha sempre detto, cioè di non aver mai saputo più nulla di Epstein dopo la loro rottura nel 2004. Sono comunque bastate circa 40 pagine per far capire a Raskin che dietro gli omissis decisi appunto dal Dipartimento di Giustizia, ci sono molti ricchi e potenti che poi erano i clienti dei traffici di Epstein. Tra l'altro, ha fatto notare Raskin, i nomi di molti dei clienti di Epstein sono stati oscurati. Le vittime no, cioè il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici decine di nomi delle ragazzine abusate. Potrebbe essere un errore, un clamoroso esempio di incapacità, ma potrebbe essere anche un modo, ha spiegato Raskin, per intimidire le vittime, per fargli capire che è meglio non fare nomi e non presentare denunce. Un altro aspetto interessante, inquietante, restano circa 3 milioni di pagine di files di Epstein che non sono state resi pubbliche. La conclusione sostanzialmente è una: l'operazione trasparenza che l'amministrazione dice di aver fatto non è una vera operazione trasparenza. Negli Epstein Files c'è ancora molto che non sappiamo.
E gli Epstein Files, per quanto riguardano l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Mandelson, che era stato nominato dal primo ministro Starmer, hanno messo in gravissima difficoltà lo stesso Starmer, che fino a ieri sembrava prossimo alla caduta, invece poi si è salvato all'ultimo minuto. Oggi, in una sua prima dichiarazione pubblica dopo l'escalation dello scandalo, ha detto: non rinuncerò mai al mandato che mi è stato affidato per cambiare questo paese. Poi ha cercato di spostare l'attenzione su altre questioni. La vera battaglia politica, ha detto, non è nel partito laburista, ma contro Reform UK guidato da Nigel Farage. Ma come ha fatto a salvarsi? Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Ieri sembrava davvero la fine del premierato di Starmer, ma invece il partito laburista si è compattato, anche inaspettatamente, intorno al proprio leader, del quale in queste ore emerge il carattere granitico, coriaceo, la volontà di combattere, la volontà di andare avanti, che lo ha sempre contraddistinto. Lunedì pomeriggio il leader del partito laburista scozzese aveva pubblicamente chiesto le dimissioni di Starmer, ma poi i vari esponenti del partito laburista di spicco, soprattutto i ministri, ma anche coloro che erano stati considerati i principali antagonisti per un'eventuale corsa alla leadership, hanno invece sostenuto pubblicamente Starmer. Che cosa è successo? Il partito laburista si è guardato al proprio interno, capendo che al momento innanzitutto non c'è un'alternativa valida a Starmer. Avere una corsa alla leadership sarebbe complicato, ulteriormente divisivo, e in fondo non porterebbe poi dei grandi benefici. Allora meglio attendere, aspettare probabilmente la pubblicazione di ulteriori dettagli su quelle che sono state le decisioni che hanno portato alla nomina di Lord Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti, e nel frattempo continuare con la propria opera di governo. È chiaro che però il pericolo per Starmer è scampato solamente per adesso.
Ecco, queste sono state le conclusioni che hanno preso i Labour, ma invece a livello di opinione pubblica, degli elettori, come è stato visto questo momento e appunto poi la sua, per il momento, conclusione?
A livello elettorale il partito laburista è già in crisi da molto tempo, e sicuramente lo scandalo della nomina di Lord Mandelson e della sua amicizia con Jeffrey Epstein in fondo non sposta troppo l'opinione pubblica, che già per i laburisti era forse anche ai minimi storici. I laburisti in questo momento, in un voto popolare, sarebbero dietro al partito di estrema destra di Nigel Farage. Il governo laburista paga mesi di incertezze, mesi di retromarce su varie questioni, da spesa pubblica a aiuto alle piccole e medie imprese, al salario minimo. Questo in fondo è forse l'ultimo, tocca comunque delle logiche di partito. Sarà più importante vedere il risultato delle elezioni suppletive a fine mese in un piccolo collegio in questo momento detenuto dal Labour, che potrebbero perdere, e soprattutto le elezioni locali di fine maggio in Scozia, in Galles, in alcuni collegi inglesi, dove il Labour invece va incontro ad una pesante sconfitta. Ecco, quello veramente potrebbe essere il banco di prova.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Abbiamo parlato tanto delle retate dell'ICE, la polizia antimigrazione statunitense, nelle città americane. Poi poco si riesce a sapere delle persone che vengono effettivamente arrestate. Adesso invece è uscita la storia di un cittadino irlandese che viveva negli Stati Uniti da 20 anni, che è stato fermato dagli agenti anti-immigrazione ed è da allora detenuto, ed è detenuto da 5 mesi. Sentiamo Elena Siniscalco.
Seamus e Tiffany erano una coppia come tante altre. Lui irlandese e lei americana vivevano insieme vicino a Boston. Seamus gestiva un'impresa di intonaci. Poi, il 9 settembre dell'anno scorso, mentre usciva da un negozio di ferramenta dove aveva comprato dei materiali, Seamus è stato seguito dagli agenti federali statunitensi dell'ICE e arrestato. Si trova in detenzione in Texas da allora. Così Seamus ha descritto le sue condizioni di detenzione all'emittente pubblica irlandese RTE questa settimana.
The best way I could describe it is probably like a modern day concentration camp.
Il modo migliore per descriverlo è probabilmente un campo di concentramento moderno. È un insieme di tende provvisorie. Beh, sono rinchiuso nella stessa stanza ormai da 4 mesi e mezzo. Non sono quasi mai potuto uscire all'aperto. Niente aria fresca, niente sole. La storia di Seamus è una delle tante, tantissime storie assurde che continuano a emergere dagli Stati Uniti di oggi. L'uomo era entrato negli Stati Uniti nel 2009 con un programma speciale di esenzione dal visto e aveva superato il limite di 90 giorni, ma avendo sposato una cittadina statunitense e avendo richiesto la residenza legale permanente, aveva ottenuto un'esenzione legale grazie alla quale poteva tranquillamente lavorare. Nonostante questo è stato arrestato dall'ICE e non è potuto andare al suo colloquio per la green card, che certifica il tanto agognato status di residente permanente, perché a quel punto era già in detenzione. Il suo avvocato ha definito il suo arresto inspiegabile. Il ministero degli affari esteri e del commercio irlandese ha detto di star fornendo assistenza consolare tramite il consolato irlandese ad Austin in Texas e che l'ambasciata a Washington sta collaborando con il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti per raggiungere una soluzione per Seamus. Seamus ha una fedina penale immacolata, è chiaramente in detenzione ingiustamente e ha un'altra importante carta a suo favore. È bianco e cittadino di un paese occidentale, che l'amministrazione Trump ha interesse a tenersi buono. Dopo le sue interviste con i media irlandesi e gli interventi di sua moglie negli Stati Uniti, si spera che venga rilasciato e possa finalmente recarsi al suo appuntamento per la green card. Ma quanti come lui, quanti di quelli con cui divide quella che ha definito una tenda nel centro di detenzione, non sono bianchi e cittadini di un paese occidentale? Di quanti non conosciamo le storie e l'innocenza? Secondo dati pubblicati questa settimana, meno del 14% delle persone arrestate dall'ICE sotto il governo Trump sono accusate o condannate di reati violenti. L'amministrazione Trump aveva promesso di arrestare solo il peggio del peggio durante le retate dell'ICE, ma sta arrestando padri, madri, sorelle, fratelli, mariti e mogli di cui non sappiamo quasi niente. Seamus viveva negli Stati Uniti da 20 anni, dove lavorava, pagava le tasse, dove intendeva costruire una famiglia. Tantissime delle persone arrestate dall'ICE avevano una vita tranquilla ed integrata negli Stati Uniti, un'attività commerciale, figli e nipoti. Sono state deportate in centri di detenzione senza preavviso, luoghi in cui imperversano le malattie e in cui il cibo scarseggia. Nel centro di detenzione El Paso, in Texas, si sono registrati 2 casi di tubercolosi e almeno 18 casi di Covid. Seamus ha definito la sua condizione una tortura. Possiamo dire che si tratta di tortura di massa, visto che in detenzione insieme a lui ci sono quasi altri 400.000 individui che pensavano che gli Stati Uniti li avrebbero accolti e che ora si sentono come se la fantomatica Terra della Libertà volesse lasciarli in detenzione e buttare via la chiave.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Air Canada, la principale compagnia aerea canadese, ha annunciato oggi la sospensione dei voli programmati verso Cuba a causa della grave carenza di carburante per l'aviazione sull'isola caraibica, una situazione che potrebbe protrarsi almeno fino all'11 marzo. E altre compagnie stanno valutando misure di emergenza o piani di rifornimento alternativi per poter garantire la continuità dei servizi. È solo uno dei tanti effetti di una gravissima carenza di carburante a Cuba, causata dall'embargo petrolifero voluto da Donald Trump, e proprio per questo motivo nelle scorse ore è scattata l'operazione Zero, e cioè una serie di misure volte proprio a cercare di risparmiare carburante e prepararsi, insomma, al peggio. Sentiamo Andrea Cegna.
Il lungomare dell'Havana, il famoso Malecón, ora viene scrutato dagli abitanti dell'Havana con la speranza di poter vedere entrare un cargo carico di diesel, combustibile o petrolio che possa alimentare la centrale termoelettrica presente nella baia dell'Havana. Purtroppo le difficoltà che si stanno vivendo a Cuba e nella capitale sono molte, legate alla difficoltà di approvvigionamento energetico. L'energia elettrica ormai scarseggia da oltre un anno, il combustibile, con le ultime informazioni, viene razionato e praticamente non si trova più nelle pompe di benzina. Il governo ha emanato una serie di misure che vorrebbero cercare di ridurre al minimo l'utilizzo di combustibile, energia e gli spostamenti delle persone. Quindi di fatto sono stati chiusi molti uffici, l'università e alcune scuole, e in generale solo le attività, diciamo, indispensabili vengono mantenute in questo momento. Si tratta di una situazione che si somma a una serie di difficoltà che già esistevano, no? Per gli abitanti della capitale.
La voce che abbiamo appena sentito è quella di un italiano che vive e lavora sull'isola, che per diversi motivi deve però rimanere anonimo. Ciò che si dice e arriva da Cuba ormai da qualche ora sono notizie allarmate e allarmanti, che però paiono essere ingigantite dai media occidentali. E non solo per quello che si evince dai media cubani, ma anche per lo stesso racconto di chi vive l'isola, così come possiamo continuare a sentire.
Nonostante tutte queste limitazioni, il paese continua in qualche modo a funzionare, la distribuzione di cibo, frutta e verdura continua a mantenersi, probabilmente il settore privato, le piccole imprese private sorte negli ultimi anni stanno reggendo un po' il colpo e garantendo alcuni servizi e opzioni che altrimenti sarebbe difficile mantenere.
La crisi economica cubana va avanti da molto tempo. C'è chi dice addirittura dal 1991, da quando è iniziato il cosiddetto periodo especial. Le soluzioni trovate dal governo rivoluzionario per mitigare la caduta dell'Unione Sovietica hanno trovato poi il supporto fondamentale di Venezuela, Nicaragua, Messico e altri paesi che hanno deciso di continuare a supportare Cuba nonostante le pressioni statunitensi. Ma ciò che pare evidente è che la stretta economica imposta da Trump dopo l'attacco al Venezuela e con la minaccia di dazi per i paesi che supportano Cuba sta rendendo sempre più impossibile lo sviluppo economico dell'isola. A questo non si possono negare gli errori strategici e l'assenza di capacità di dare una risposta alla fine dell'Unione Sovietica già ormai da oltre 30 anni. Quello a cui i cubani e le cubane si stanno preparando è un periodo di resistenza, di lunghi appagon e soprattutto un periodo incerto, dove se le critiche a Donald Trump e al bloqueo sono molto forti, non c'è fiducia nel governo rivoluzionario guidato da Díaz-Canel, considerato colpevole di inefficienza e di inazione, anche se nelle ultime ore proprio il presidente cubano è intervenuto più volte per promettere aggiustamenti economici che, nella difficoltà del momento, non si capisce dove possono portare.
Adesso andiamo a Madrid, dove è in corso un nuovo tentativo di sbloccare il conflitto del Sahara occidentale tra Marocco e Algeria. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Riavviare le conversazioni di pace dopo anni di stallo. A Madrid è in corso un nuovo tentativo di sbloccare il conflitto del Sahara occidentale, l'ex colonia spagnola occupata dal Marocco illegalmente nel 1975, una delle tante guerre dimenticate d'Africa che ha lasciato più di 100.000 rifugiati che da 50 anni vivono nei campi profughi del deserto algerino. Alla riunione di alto livello, iniziata lo scorso fine settimana, partecipano i rappresentanti del Marocco, del Fronte Polisario, dell'Algeria e della Mauritania. Le conversazioni si sono tenute nell'ambasciata americana di Madrid. Al vertice partecipa anche il rappresentante statunitense alle Nazioni Unite, in un gesto multilaterale poco comune per l'amministrazione Trump, che finora ha fatto di tutto per ignorare le istituzioni internazionali. Ed è stato proprio Trump nel 2020 a rompere il consenso internazionale e a riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale contro le precedenti risoluzioni approvate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. a cambio però della partecipazione del Marocco agli accordi di Abramo e quindi al riconoscimento di Israele. Al centro del negoziato è la nuova proposta di autonomia presentata da Rabat, un documento di 40 pagine che delinea un modello di autogoverno sotto la sovranità marocchina, ma ispirato a modelli europei come quello scozzese o catalano. Il fronte polisario però continua a rivendicare il diritto all'autodeterminazione attraverso un referendum che includa anche l'opzione della piena indipendenza. L'obiettivo di Washington è quello di firmare entro 3 mesi un accordo quadro alla Casa Bianca. Il piano di Trump, a quanto si capisce, va però più in là della questione del Sahara, ma punta ad una riconciliazione della regione che includa anche la riapertura dei gasdotti e delle frontiere tra Marocco e Algeria. Insomma, portare la pace, ma anche aprire nuovi scenari per il business alle porte d'Europa.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E chiudiamo come ogni martedì con la nostra rubrica sportiva. Prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4 anni fa un appello alla pace. Ora una violazione del divieto di manifestare messaggi politici nelle gare olimpiche. Vladislav Gieraskevic è un atleta di skeleton, lo sport delle Olimpiadi invernali in cui ci si lancia pancia in giù a bordo di una slitta a più di 100 km orari su una pista ghiacciata. Gieraskevic è stato uno dei portabandiera dell'Ucraina alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Ieri, lunedì 9 febbraio, in un post sulle sue pagine social, ha condiviso un video per presentare quello che ha definito il casco della memoria.
Та шолом з зображеннями загиблих українських спортсменів, які деякі з них захищали нас з вами, деякі загинули від російських обстрілів.
Il casco che indosserò durante le gare ai Giochi Olimpici rappresenta le immagini di atleti ucraini uccisi, ha spiegato Gieraskevic, mostrando le loro foto incollate sul suo casco. Foto che mostrano gli atleti in gara o durante le premiazioni. Alcuni ci difendevano, altri sono stati uccisi dai bombardamenti russi, ha spiegato Gieraskevic. Tra di loro ci sono anche olimpionici, componenti della cosiddetta famiglia olimpica. Il video dura circa un minuto. Gieraskevic mostra i volti degli atleti, in alcuni casi giovanissimi e giovanissime, e con la bandiera ucraina sulla parete come sfondo, conclude così, in inglese: io gareggio per loro. La mattina di lunedì 9 febbraio, Vladislav Gieraskevic si è presentato al primo allenamento ufficiale sulla pista di Cortina con il suo casco della memoria, ma il Comitato Olimpico Internazionale ha dichiarato che quel casco viola la Carta Olimpica a proposito del divieto di diffondere messaggi politici e di propaganda. Gieraskevic non potrà indossarlo nei prossimi appuntamenti ufficiali. Il CIO ha dichiarato in una nota che farà un'eccezione per consentirgli di portare una fascia nera al braccio durante la competizione, che il comitato organizzatore ha messo a disposizione degli spazi per la preghiera e il supporto spirituale nei villaggi olimpici, e che Gieraskevic deve cancellare il post con cui ieri sera ha esposto potenzialmente ad attacchi online il componente del Comitato Olimpico Internazionale che ha spiegato al suo allenatore che il casco non rispettava le linee guida del CIO. Gieraskevic ha così ricordato come 4 anni fa, ai Giochi Invernali di Pechino, pochi giorni prima dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina, aveva mostrato un foglio con i colori della sua bandiera e la scritta No War Ukraine. Allora il CIO vide un appello alla pace, non fece ricorso ad alcuna sanzione, ha evidenziato Gieraskevic. Ora parla di una violazione a proposito del casco della memoria. Il Comitato Olimpico Ucraino e lo stesso presidente Zelensky hanno difeso il loro portabandiera. Come ha fatto notare lo storico dello sport Nicola Sbetti, il CIO è arrivato al paradosso di vietare un casco dedicato ad atleti vittime di una guerra causata da una violazione, peraltro sanzionata, della tregua olimpica tanto invocata anche durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, un groviglio di contraddizioni che sta dando più visibilità all'attivismo di Gieraskevic ogni ora che passa, una vicenda emblematica di quanto siano fallaci i richiami alla neutralità nello sport alle Olimpiadi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.